Buonasera a tutti, procediamo con l'appello. Allegra Giovanni, assente. Antico Rosa, Battafarano Giovanni, giustificato, mi ha telefonato. Fabris Alessandro, presente. Genco Elena, perfetto. Mastri Alessandra, assente. Napoletano Giuseppe, assente. Ruento Guido, Stasi Luca, Terrizzi Caterina, Urso Arnaldo, Andreotti Viviana, Brescia Alessandro, assente. Capogna Giuseppe, giustificato per motivi di lavoro. Ippolito Salvatore, assente. Mercadante Saverio, presente. Russo Maurizio, Scavone Marco, assente. Schillaci Rossana, giustificata la febbre. Tinozzi Luigi, assente. Virga Barbara, presente. Quindi facciamo procedere col primo punto, non facciamo come l'altra commissione che abbiamo aspettato anche che ha presentato mozione o meno, se vogliamo discutere discutiamo, se no discutiamo direttamente in consiglio. Quindi do la parola all'assessore Castagno che riferisca sul bilancio di previsione 2018-2020, assestamento generale nel senso dell'articolo 76 del regolamento di contabilità. Grazie assessore, prego.
Grazie Saverio. Dunque, l'assestamento generale in pratica è una sorta di pettinata generale al bilancio, o meglio agli impegni, alla spesa, alle entrate in generale, agli impegni di spesa dei singoli settori, per verificare se vi sono degli, chiamiamoli tra virgolette, ultimi aggiustamenti di bilancio da fare. In effetti, procedendo nei mesi precedenti con altre variazioni, ricordo la decima, l'undicesima, ciò che residua è veramente poco. In effetti, come si può vedere dal testo della delibera, vi sono maggiori entrate accertate relative a concessioni edilizie e sanzioni previste dalla disciplina urbanistica per 30.500 euro, che vengono destinate sulle tre voci che vedete elencate sempre in pagina 1, in particolare manutenzione straordinaria del suolo pubblico 16.200 euro, manutenzione straordinaria del patrimonio per 10.000 euro e spese tecniche di progettazione per 4.300 euro. Negli allegati vi sono ancora alcune voci, benché minimali, che sostanzialmente sono aggiustamenti tra settore e settore, ma di piccolo importo, legate a spese ad esempio di acquisto di beni e servizi. Nelle tabelle allegate si possono ragionalmente vedere i collegamenti, poiché le stesse voci compaiono con segno più e segno meno. Se vi sono delle domande sono a disposizione.
Grazie assessore Castagno. Ci sono domande? Anche perché comunque l'argomento è stato trattato già anche nell'altra commissione, portata in consiglio comunale. Questo è il primo punto, no?
Riferisce alla undicesima.
Sì. Quindi domande in merito su questo? Se non ci sono domande passerei al secondo punto all'ordine del giorno, che il secondo invece è stato già... Neanche questo? Buono. Ah, il terzo, eccolo qua. Sì, ce ne sono 7, 8. Vuole riferire su entrambi oppure andiamo per ordine? No. Sul secondo punto e il resto vediamo se ci sono interventi. Grazie.
Beh, insieme all'assestamento è d'obbligo per responsabili dei servizi finanziari effettuare la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, che è fatta a più livelli, a livello di parte corrente e quindi entrate e spese di competenza dell'anno, in conto capitale, quindi entrate in conto capitale e spese per investimenti, nonché le altre partite che non le partite di giro. Inoltre una verifica sugli equilibri di cassa e di congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità. Diciamo non vi sono anomalie come attestano le dichiarazioni del dirigente dottor Robaldo. Se vi sono delle domande siamo qui per rispondere.
Grazie assessore. Ci sono domande? Bene. Passiamo al terzo punto, ratifica delibera numero 281 del 30 ottobre 2018, bilancio di previsione 2018-2020, dicesima variazione. Questa è quella che...
cioè questa dici che quella che è passata in consiglio? Un attimo. Quindi quella che era già stata trattata in Consiglio era la decima, qui parliamo della undicesima variazione che è stata trattata in Giunta, semplicemente approvata in Giunta e quindi diciamo è vergine da questo punto di vista per la Commissione e per il Consiglio. La variazione dispone questi elementi di valutazione. Per la parte corrente alcuni accertamenti legati a dividendi, in particolare di TRM o a rimborso da parte del Comune di Cirié per l'utilizzo di personale, parliamo di vigili urbani, nonché il recepimento di una delibera assembleare di Gesin, mi pare datata maggio, non ricordo bene, per la quale viene sancita, su suggerimento evidentemente del socio, la distribuzione delle riserve disponibili nella misura di €250.000, e nella parte corrente di spesa analoga variazione con trasferimento in capo al settore verde pubblico per il trasferimento successivo a Gesin per attività diciamo inerenti al verde pubblico. Vi sono poi gli sgravi tari legati alla delibera consiliare approvata per aumentare, il cogetto era l'aumento delle esenzioni tari per il 2018, per cui stiamo parlando per il 2018, poiché l'aumento delle esenzioni per il 2019 sarà approvato in sede di approvazione del DUP e del previsionale 2019. Queste variazioni, sia €45.000 e altre connesse alla parte corrente, sono finanziate anche con prelievo dal fondo di riserva per €9.500. A livello di investimenti vi sono qui alcune entrate diciamo ulteriori per alienazioni di beni mobili e per trasformazione di diritto di superficie in proprietà, oltre alla monetizzazione di aree che vengono utilizzate per spese tecniche per opere previste nel piano triennale delle opere pubbliche per €40.000, trasferimenti alla società Gesin per impianti di proprietà del comune, in particolare la destinazione definita era il capannone di via Don Sapino. Ricordo che già qualche mese fa si era definito l'utilizzo dell'avanzo per lo stesso scopo per €107.000, nonché altre voci quantificate in €15.000 per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, tra cui c'è l'intervento previsto in queste settimane sull'anagrafe. Queste sono le voci significative. Poi, come al solito, vi sono alcune voci residuali, piccole, sia in senso negativo o positivo, che si compensano, che sono relativi a spostamenti che i singoli settori vanno a definire, a disposizione per eventuali domande. Grazie.
Grazie Assessore, ci sono domande? Ma in merito invece all'elezione dei mobili, il dirigente che riferisce quali sono stati trattati oltre a quello di Via Don Sapino, per esempio su quello, sulla variazione, e l'elezione mobili che ha fatto presente prima, era su questo qua.
Quindi 16.000, la cessione di...
Sì.
L'alienazione di beni mobili.
Sì, a quali fa riferimento?
Ma se vado a memoria, ma chiedo soccorso ai miei due, al dirigente e al...
Era la tua vettura?
La
tua vettura.
Delle strisce?
Plotter, che non funzionava più.
Quindi quel plotter era di proprietà dell'amministrazione o era in locazione?
Non si può vendere.
Invece per quello che è lo scuolabus, a chi è stato destinato e qual è l'importo dello scuolabus? Grazie.
Ma a memoria, poi al limite mi possono...
perché avevamo evidenziato io personalmente al sindaco e a questa amministrazione la fatiscenza di quel scuolabus che era veramente pericoloso anche solo per intervenirci per le manutenzioni, tant'è che si continuava a spendere dei soldi per noleggiare mezzi per dare servizio scuolabus e noi ci continuavamo a pagare invece le spese su quel mezzo che restava fermo e si pagava solo assicurazioni bolli e saltuariamente qualche manutenzione per farlo partire. Quindi è importante sapere sì come è stato fatta gara e chi è stato, credo che sia stato destinato a un'azienda di Roma o di Napoli, però sono solo come dire, sentito dire, quando invece sarebbe opportuno sapere veramente dove è stato destinato il mezzo. Perché dico questo? Per evitare che poi si apprenda dai giornali di mezzi che non erano più idonei a circolare e poi magari generano disastri. Non so se siete a conoscenza di quel pulma che ha creato 39-40 vittime, perché fu riuscito dall'autostrada, poi si è imputato la responsabilità al guardrail, poi si è scoperto che c'era una revisione falsa, ma non falsa da soggetti fatti da soggetti privati come l'articolo 80 per le auto, bensì per quello che è stato persone condannate per ingegneri della motorizzazione. Quindi togliersi un mezzo di quel tipo perché una città evoluta come Venaria magari ha trovato di continuare per anni a spendere soldi pubblici per affittare pur avendo un mezzo disponibile, lo stesso ogni tanto veniva fatto gara per fare i freni quando magari ci sono sempre corse al ribasso e vicende analoghe come è successo anni fa che è un pullman grazie all'abilità dell'autista ha salvato i ragazzi venendo giù da Giaveno perché è andato a speronare contro la montagna perché i freni non erano efficienti. Allora non basta lavarsi le mani facendo fuori un mezzo fatiscente e obsoleto, ma dove è finito? E lo stesso mezzo viene tolto da qua perché va rottamato oppure domani porterà dei ragazzi a Napoli o a Roma? Io questo voglio sapere, il mezzo, dove è finito e quale sarà la sua destinazione d'uso nuova. Grazie.
Da questo punto di vista posso farmi carico di fare un approfondimento, però in ogni caso si può sempre dire che cioè l'acquisto non è condizionabile, vale a dire se uno lo compra per usare dei cambi e poi lo usa per altre destinazioni è difficile anche andare a seguire la destinazione del mezzo. In ogni caso non è che il mezzo fosse non utilizzabile, cioè da un punto di vista generale l'utilizzabilità c'è, se ben ricordo, ma verificherò anche questo e inoltrerò la solita mail di comunicazione. verificherò anche ciò che mi pare di ricordare, cioè che la scelta fosse per una non utilizzo, non per l'obsolescenza in particolare, e quindi, ma mi riservo di confermarlo con un'apposita mail a tutti i membri della Commissione.
Grazie Assessore, di questo aspetto comunque una risposta, perché come detto prima sono stato io a segnalare le condizioni di quel mezzo quali fossero allora, tant'è che quando fui invitato a prenderne visione c'è caduto praticamente uno sportello addosso, quello per accedere alle batterie, e già da lì parliamo, cerchiamo di capire di che mezzo stiamo parlando. Per quello che invece riguarda lo stato dello stesso, sì che è prevalso un senso di economicità, perché non aveva senso mantenere questi costi fissi e poi andare a noleggiare creando costi variabili di volta in volta all'utilizzo. Però ripeto, bisogna che noi maturiamo la responsabilità che il mezzo viene spostato da un comune ad un altro e capire che lo stesso possa, non debba creare danni, a volte gravi, a soggetti che non hanno, come dire, responsabilità alcuna. La ringrazio, comunque arriverà risposta precisa e puntuale come sempre. Altre domande in merito? Prego, consigliere Ruento.
Grazie Presidente. Certamente io non ho la competenza, la conoscenza dei contenuti, del mezzo, del suo fine, però quello che in effetti volevo richiedere è che i vari enti che effettuano delle operazioni, prendono delle decisioni e comunque danno poi il contenuto tecnico alla finanza per fare le movimentazioni sulle variazioni, corredino di un titolo o indichino a livello di uffici su che cosa si sta intervenendo, in modo tale che anche chi magari di noi consiglieri non conosce esattamente un problema sollevato ne abbia visibilità di quello che sta avvenendo e avere una forma di controllo.
Grazie consigliere Ruento. È un tema che comunque è dettato anche un po' dalla sensibilità, ma è difficile comunque, come diceva anche l'assessore prima, avere una tracciabilità, perché comunque non è che da quello che noi diamo lo stato del mezzo oggi possiamo sapere domani dove e come verrà utilizzato. Non c'è purtroppo una tracciabilità che possa dire che era efficiente fino al giorno prima e domani può essere riutilizzato dopo le opportune manutenzioni e con l'auto di riferimento. Ho soltanto messo l'attenzione di tutti perché queste cose succedono. E che cosa possiamo fare noi per evitare che si ripetano? Perché il guaio è proprio quello: se un mezzo non è idoneo a girare a benaria, perché magari lo stesso verrà utilizzato in un'altra località mettendo a rischio degli altri bambini? Questa è la domanda. Grazie comunque consigliere Ruento. Se non ci sono altre domande passerei al punto successivo. Il punto successivo è il punto 4, costituzione a mezzo convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo numero 267/2000 della centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavoro, servizi e forniture proroga. Prego assessore Castagna.
Parliamo di centrale unica di committenza. L'oggetto specifico del provvedimento riguarda la proroga di qualche mese dell'attuale convenzione esistente col comune di Rivalta, in attesa di come dire, mettere a fuoco l'evoluzione normativa che riguarda il settore e evidentemente trovare nuove forme organizzative per poter portare avanti quello che era il lavoro della centrale unica di committenza. Devo dire che è una storia un po' travagliata, ma a livello generale, non certo a livello specifico di Venaria. Ricordo che già nel 2016 sollecitammo Zona Ovest a diventare sede di una centrale unica di committenza per tutti i comuni soci, non venne ascoltata, oggi viene ripresa, ma la norma corrente tenderebbe ad attribuire alla città metropolitana il ruolo di riferimento per la committenza, per cui la stessa zona ovest che ultimamente si era dichiarata disponibile, anche perché era da rispettare una soglia di fatturato più alta dell'attuale, ovviamente ha dovuto stoppare la sua manifestazione positiva di volontà in attesa di definire se la città metropolitana è in grado effettivamente di assumere questo ruolo come vorrebbe la norma ultima. Quindi se dobbiamo andare a sintetizzare, la proroga è un modo per prendere qualche mese per poter valutare in modo più approfondito l'evoluzione normativa. Bisogna dire che però questo è anche un modo delle proroghe che non dà soddisfazione, ma il fatto che la normativa sia per quello che riguarda la CUC, ma anche per altri settori come quello delle società partecipate, continua a traslare in là il momento in cui si debbano fare delle valutazioni puntuali e quindi giungere a delle scelte definitive. Per cui gli elementi di valutazione politica qui sono veramente, ahimè, scarsi. Diciamo che da tempo come giunta abbiamo sollecitato, e mi riferisco alla CUC, cioè la Centrale Unica di Committenza, un livello superiore che generasse economie di scala per tutti i comuni della zona, in modo che il personale assorbito correttamente divenisse meno per singolo comune a parità di lavoro svolto. Non si è ancora riusciti in questo intento, ma c'è anche una problematica generale a livello normativo che trasla la soluzione definitiva e quindi non consente di fare scelte puntuali. Insomma, certamente saremo molto favorevoli al fatto che sia città metropolitana ad assumere questo ruolo, ma al momento non c'è un'espressione specifica per la quale siamo in grado di farlo, per cui l'unica alternativa che abbiamo avuto è che sia ratificata con lo stesso in sede di un incontro col Comune di Rivalta è andiamo in proroga per qualche mese. Ecco, questo è. Grazie.
Grazie Assessore. Ci sono domande?
No.
Prego, consigliere Ruetto.
Grazie Presidente. Certamente, riferendomi al funzionamento della centrale unica di committenza, così come è stata nell'ultimo periodo, non discuto tanto il fatto tecnico di come funzioni, delle innovazioni che vengono introdotte e quindi devono essere acquisite dalla formazione delle persone. Però dal punto di vista politico ha influito in modo negativo sulla possibilità di lanciare i progetti, di formalizzarli e di andare avanti. Quindi in effetti auspicherei che oltre all'aspetto normativo per arrivare a un'economia di scala della stessa, si valutino anche i volumi e comunque la possibilità poi di questo vale per tutte le amministrazioni coinvolte, di valutare poi la capacità di produzione della stessa in modo tale che poi non si verifichino dei problemi di serializzazione che ci portano fuori. Per cui in questa evoluzione è giusto andare per passi, però è anche fondamentale tenere presente quali sono le esigenze di tempi di evasione e di risoluzione delle operazioni da parte delle singole amministrazioni, perché per noi è stato un problema come tempistiche fino ad adesso.
Intervento. Altri interventi? Passerei al punto numero 5 sulla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016. numero 165, come modificato dal decreto legislativo numero 16 2017 numero 100. Prego, assessore Castagna.
Grazie. La revisione ordinaria delle partecipazioni societarie è obbligatorio per ogni ente locale, sostanzialmente è una sorta di pettine sulle società partecipate alla luce dei vincoli minimi di sopravvivenza delle partecipate stesse, che si esprimono con vari parametri numerici legati non solo al numero degli dipendenti o al numero degli amministratori, ma anche a livello economico-finanziario, cioè in caso di perdite ripetute, mi pare 4 anni su 5, altri parametri ancora di non corrispondenza ai fini istituzionali della società, sostanzialmente questi, chiamiamoli vincoli, portano all'obbligo di chiudere, o meglio cedere le partecipazioni, o chiudere le società stesse, cioè porle in liquidazione. Da questo punto di vista questo pettine applicato su Venaria non porta a nessuna situazione critica, per cui le partecipazioni attuali, che sono GESI in SRL, Zona Ovest di Torino, CDU SPA, SMAT e TRM, sono evidentemente confermate come condizioni di esistenza. Nuovi parametri sarebbero stati da impostare per il 2020, ma a quanto pare degli emendamenti alla manovra finanziaria in corso allungheranno i tempi dell'applicazione di questi nuovi parametri, che sono essenzialmente destinati a colpire tra le partecipate che abbiamo solamente zona ovest di Torino SRL. Zona ovest di Torino ha un fatturato non significativo rispetto a questi parametri e in teoria dal 2020 perderebbe le sue ragioni di esistenza, ma a quanto pare ciò che verrebbe previsto dalla normativa approvanda, quindi non approvata, darebbe ulteriore spazio temporale di esistenza e quindi anche l'auspicata funzione di sede di servizi generanti economie di scala, di cui parlavo poc'anzi. Da un punto di vista che vada al di là della normativa, cioè più da un punto di vista qualitativo, perché comunque nel documento che abbiamo presentato vi sono anche questi aspetti, abbiamo cercato di evidenziare aspetti rilevanti e positivi, che riteniamo positivi nel funzionamento delle società, in particolare quelle di cui l'amministrazione ha responsabilità diretta come conduzioni, perché se guardiamo a partecipazione come TRM evidentemente contiamo niente, insomma, no? Più che far sentire la voce in assemblea, ma dato il peso percentuale sull'azionariato c'è poca possibilità di intervenire nelle decisioni. Questo vale per TRM, vale anche per SMAP, ma invece vale come pesantemente per società come GESI in SRL, che evidentemente, o SM, che evidentemente sono possedute al 100% dal comune, quindi e addirittura governate nel regime del cosiddetto dell'in-house providing, cioè dell'affidamento diretto dei servizi, per il quale il comune ha responsabilità diretta dell'attività in termini di pianificazione, in termini di verifica concomitante e a posteriori dei risultati della gestione. Come elemento più rilevante dell'ultimo periodo c'è il contratto di servizio GESIN, che da un punto di vista di contenuti va a ricomprendere e superare in modo netto i due pezzi di contratto di servizio esistenti prima della fusione in GESIN della Vera, e che presenta carattere di innovatività assoluta a livello nazionale e fatto ampiamente dimostrabile, e questo è l'elemento più rilevante. Ecco, certamente la fusione per incorporazione, che si è svolta nell'anno anche con ritardo, ha comportato l'applicazione del contratto di servizio, che ricordo essere stato approvato a maggio da parte del Consiglio, un'applicazione diciamo, principale unicamente in occasione del bilancio previsionale che sta avvenendo in questo periodo. Ma ritengo che il contratto di servizio, diciamo, per le sue peculiarità, bene deporrà per il futuro della società stessa. Se vi sono delle domande, a disposizione.
Grazie Assessore. Sono domande? Solo chiedere un maggiore dettaglio su quello che è la zona ovest di Torino, che come anticipato, penso che magari potremmo trovarci eventuale scelta, se è la stessa motivo ancora di esistere o se possono essere comunque rilanciate le sue attività. Prego, Assessore.
Ma se guardiamo alla volontà dei soci pesanti di CDU SPA, è perché CDU SPA? Perché CDU SPA in effetti ha un progetto su zona ovest che è diverso da quello che dicevo prima. Perché CDU SPA ha un progetto su zona ovest? Perché diciamo che i soci di riferimento della CDU SPA sono anche nell'azionariato di zona ovest, in particolare parliamo di comuni limitrofi un po' grandi tipo Rivoli, Collegno, Gugliasco, che sono, se andiamo a guardare CDU SPA, il 76% dell'azionariato di CDU SPA. E se guardiamo alle evoluzioni del gruppo CDU, e dobbiamo guardare quelle per capire cosa succede in zona ovest, dobbiamo pensare che il gruppo CDU SPA è in ristrutturazione, non parlo della parte industriale ma di quella societaria. Devo dire anche grazie all'azione nostra che in sede di assemblea ha fatto rilevare come quello che era il presupposto dell'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in affidamento diretto non sussistesse, tant'è che è stato riconosciuto anche dallo stesso legale di riferimento del gruppo, cioè l'avvocato Ravinale, che in effetti andava che questo aspetto sussisteva e quindi andava rapidamente risolto, altrimenti poteva creare qualche aspetto critico. Da questo si è messo in moto un processo di ristrutturazione che ha visto da parte nostra come comune di Venaria chiedere l'assoggettamento al regime di NAS Providing direttamente in capo alla CDU Servizi e non più in capo alla CDU SPA, ma è un qualcosa che è in evoluzione in questo periodo, quindi non ha ancora una soluzione. Ma torniamo all'aspetto di ristrutturazione del gruppo CDU SPA, per il quale si era ipotizzato, non dico previsto perché va approvato, si era ipotizzato che zona ovest venisse acquisita da CDU SPA, svuotate delle attività e trasferite in CDU SPA stessa per poter creare anche in capo a CDU SPA una sorta di regime di affidamento dei servizi che altrimenti non sarebbe esistito, perché ricordo che CDU SPA, da non confondere con CDU Servizi, ha come elementi principali di attività la gestione delle discariche, la gestione economica delle discariche, che non è un servizio di interesse locale, quindi da non confondere con la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, ha la gestione della partecipazione SMAT, che è a natura di carattere patrimoniale, non è un servizio pubblico. E in effetti nel corso degli incontri ci siamo opposti, no, a questo tipo di scelta, ma ciò che i tre azionisti principali stanno cercando di portare avanti è quello dell'acquisizione di zona ovest, lo scorporo delle attività e l'incorporazione in CDU SPA. A quel punto zona ovest sarebbe una scatola vuota nella quale conferire le discariche e trasformare la società in una società mista pubblica-privata con tutto ciò che ne consegue, ma questo è un disegno, non c'è nessuno, attualmente nessun provvedimento che porta in questa direzione, perché bisogna dire che già preventivamente ci siamo espressi in modo, non dico negativo, ma dubitativo, perché comunque delle discariche gestite in modo privatistico possono avere, anzi hanno, degli obiettivi che sono opposti a quello della gestione pubblica, è facile intuire perché. Il gruppo CDU ha 2 discariche nuove vuote per una capacità di 700-800.000 tonnellate. Se ci fosse una conduzione privatistica, ora sarebbe l'interesse riempirle più velocemente possibile. Prima le riempio, prima incasso. Un socio pubblico quale scopo potrebbe avere se non quello di riempirle meno velocemente possibile, perché ciò corrisponderebbe a un fatto di maggiore efficacia sulla differenziazione a monte della raccolta. Ciò che finisce in discarico vuol dire che non è differenziabile, invece lo scopo pubblico è più differenzio, meglio è, quindi meno posto in discarica e più sono efficace. Per cui una gestione mista pubblico-privata delle discariche lascia qualche perplessità, ma che però bisogna dire fa parte degli scopi di quelli che sono attualmente gli azionisti più pesanti, quindi potrebbero imporlo abbastanza facilmente. Quindi zona ovest rientra in questo in tutto questo giro, ma proprio in virtù del fatto della manovra ultima, cioè degli emendamenti presentati rispetto alla manovra ultima, per la manovra finanziaria 2019, e che quindi riapre la sopravvivenza di una società come zona ovest, nel corso dell'ultima assemblea ho rilanciato la sopravvivenza della società come sede di incremento di servizi in modo da superare agevolmente le soglie di fatturato e servizi che evidentemente hanno un interesse puramente economico, cioè non abbiano nessun significato politico e quindi nessun comune potrebbe trovare da ridire nel conferirle a livello centralizzato, sì, esatto, però non c'è nulla di definito in questo.
Grazie Assessore Castagno. Altri interventi? Prego Consigliere Luetto.
Grazie Presidente, ma sempre un po' nell'ottica di quello che ho detto prima a proposito della CUC sull'entrata in funzione tra i desiderata, la formalizzazione e poi l'esecuzione operativa, i vantaggi. Cioè, stavo facendo un ragionamento anche sul discorso della, sul discorso della GESI, no? Per cui da una parte c'è il fatto estremamente positivo con il nuovo contratto di servizio che permette di avere dei vantaggi comunque funzionali, qualificare le voci su cui si va a intervenire e la possibilità di dare gli opportuni finanziamenti per effettuare i lavori. Sul fatto, perché leggiamo invece sul discorso di avere dei vantaggi immediati economici, mi stavo chiedendo se nel caso di aspettare quello che sia un'entrata in funzione valutandone dopo un certo periodo in modo tale da dare dei contenuti magari a quella che è una visibilità iniziale solo. Cioè il fatto di se entra in funzione con il contratto, con i lavori, eccetera, dopodiché si verifica sul campo quello che riusciamo a migliorare economicamente. Bisogna espormi troppo subito, ecco. Cioè,
ma io ricordo che l'elemento peculiare del contratto di servizio è che la pianificazione dell'attività è di responsabilità dell'amministrazione comunale, cioè quindi non dobbiamo vedere una società come la GESIN o come la stessa SM o come altre, potrebbe essere la stessa zona ovest, come un fatto di ente autonomo che decide che cosa fare, come gli viene, cioè in base all'idea che gli viene. Allora, la pianificazione è di responsabilità dell'amministrazione comunale, la realizzazione anche, perché l'amministrazione comunale è che deve verificare come viene fatta l'attività. La pianificazione è un elemento importante, nel senso che a priori decido che cosa far fare alla società dati certi vincoli, perché se ho determinati livelli di risorse umane evidentemente non posso fargli fare un qualche cosa che prescinda dalle risorse umane che la società ha sotto contratto, no? Perché è evidente un presupposto vincolante, ma ciò che conta è che la pianificazione non è fatta da un soggetto autonomo, è fatta dall'amministrazione comunale. E questo è un elemento, come dire, innovativo rispetto a una società che nel passato diciamo, andava sulla base della corrente che, diciamo, dal vento che tirava, o in certi momenti secondo quello che riteneva opportuno fare. Per cui oggi, se c'è qualche soggetto che è responsabile dell'attività della partecipata in-house providing, cioè in affidamento diretto, è l'amministrazione comunale. Per cui non è una responsabilità diretta dell'amministrazione della società, ma della giunta comunale, dell'amministrazione comunale. Il piano previsionale che farà la società non è figlio delle volontà di una, diciamo, dell'amministrazione della società, ma dei settori competenti dell'amministrazione e corrispondenti al servizio che svolge la società stessa. La composizione di questi singoli pezzi definisce il budget della società stessa. Per cui non bisogna pensarlo come un soggetto autonomo, come dire, che sta di fronte all'amministrazione comunale, ma è un soggetto interno alla società comunale. La stessa normativa la definisce come una sorta di ufficio decentrato, usa questo termine, ufficio decentrato dell'amministrazione comunale, o meglio del settore competente. E quindi, da questo punto di vista, se una società non è soddisfacente, è l'amministrazione comunale che va chiamata in causa. E allo stesso modo la verifica dell'attività, allo stesso modo la verifica di efficienza, non è un fatto interno alla società stessa, è la pianificazione a monte che deve essere soddisfacente.
Perché a fronte appunto dell'avvio travagliato di quello che è stata magari prima la fase di tipo amministrativo, societario e di lavori, dato che è un punto parecchio critico sulla città su cui ci stiamo appunto lavorando, abbiamo incontrato delle difficoltà, ci si chiedeva anche come consigliere se era il caso di non esporci subito a dire, tipo, a sottolineare il vantaggio economico se non dopo averlo visto in effettivo sul campo, questo proprio per cautelarsi con l'amministrazione.
Indubbiamente, però, se sta alle prove che ho detto prima, la verifica preventiva, quindi l'impostazione dell'attività, è dell'amministrazione comunale. Quindi non si può prescindere da questo aspetto. E allora, se uno sta su questo aspetto, vuol dire che nel momento in cui si approva il previsionale e il DUP, si approva anche ciò che farà la partecipata. E quindi si dà per scontato che l'amministrazione comunale abbia definito un livello soddisfacente di attività nei servizi che la società partecipata sta svolgendo. Quindi non è che lo verifichiamo a posteriori, a priori.
Grazie Assessore Castagno. Ci sono altre domande? Prego, sì. Consigliere Accorsi.
Sì, grazie Presidente. Mi pareva di interpretare che il capogruppo di maggioranza stesse di indicare che proprio come amministrazione abbiamo difficoltà ad individuare quali sono i concetti per i quali la società risulti efficiente ed efficace. Alla luce anche del fatto che tutta la procedura messa in atto per la sua verifica di funzionalità non è ancora stata eseguita perché i DTA non sono ancora stati prodotti. E forse per quello che il capogruppo di maggioranza diceva forse meglio tralasciare l'aspetto che riguarda la delibera su Jasin, oppure togliere tutti quegli aspetti che hanno creato una certa criticità. Credo di recepire questo, forse Guido. Quindi,
sì, è un po' questo, cioè, è il discorso che è valido l'aspetto con cui si costituisce il contratto alla società rispondi ai requisiti che sono ritenuti positivi, no? Sono solo preoccupato, appunto, andando avanti, di già spormi troppo per riscontrarli.
E quindi, voglio dire, è possibile pensare di portare la delibera in consiglio lunedì con quella parte, diciamo, tolta per quanto riguarda tutti quegli aspetti?
Bisogna sentire magari l'assessore.
Sì.
Se posso aggiungere un elemento, i DTA sono previsti dal contratto di servizio, per cui i settori devono riuscire a produrli. Ma io vorrei anche che ci si chiedesse questo, forse è mai stato fatto un DTA sulla mobilità, è stato mai fatto un DTA sui servizi cimiteriali, è stata mai fatta una valutazione di efficienza sui servizi cimiteriali o sulla mobilità? Per cui evidentemente se vi sono degli elementi di insoddisfazione su un servizio, vediamo di mettere a fuoco preventivamente, ma con l'amministrazione comunale, quali sono gli standard che si desiderano come obiettivo per diciamo l'anno entrante, cioè per il 2019. Io penso che sia questo che interessa. Per il resto, chiamare DTA come elementi di efficacia rispetto all'efficacia stessa, cioè gli obiettivi, mi pare che sia fuorviante e può solo portare qualche danno, perché evidentemente non possiamo farlo su un singolo servizio. Allora rifacciamo il contratto di servizio, ricominciamo da capo. Questo è, mi sembrerebbe un elemento fuorviante. L'efficacia è una cosa, i DTA sono un'altra, perché allora dovremmo fare una valutazione di efficacia e contestare anche lo stesso DTA delle CDU? Certamente, allora facciamolo per tutti. Interrompiamo il servizio, perché a questo punto evidentemente non vogliamo procedere nei servizi, ma piuttosto ci fermiamo, facciamo una bella valutazione di efficienza, di efficacia per qualche mese, così sappiamo esattamente che cosa dobbiamo fare. Ma i servizi nel frattempo cosa facciamo? Non li forniamo?
La risposta dell'assessore porti a riflettere su queste scelte, perché effettivamente traccia una linea che può emergere anche stesso dal prossimo Consiglio Comunale, dove magari le parti tutte, in modo particolare quelle di opposizione, possono attenzionare che si possono verificare l'efficienza di tutti questi servizi. Perché il distinguo da parte dell'assessore è stato chiaro, che non si tratta di CDU servizi, ma bensì dell'aspetto societario, che è cosa diversa da quello che scende poi da quello che è l'aspetto dei servizi. E comunque sia, penso che tutto questo vada attenzionato da noi tutti i consiglieri, in modo che possiamo portare all'attenzione dei cittadini l'effettiva, come dire, bontà di tutti quei servizi. E questo faccio un cappello a tutti i consiglieri di minoranza che possono magari eventualmente evidenziare questi aspetti. Grazie assessore. Se non ci sono altri punti, cioè altre domande su questo punto, passerei ai punti successivi. I punti successivi sono le due mozioni 6 e 7 che non ci sono i firmatari, credo, delle stesse, però se qualcuno vuole intervenire in merito può farlo, se no diversamente
piuttosto fare un emendamento,
diversamente gli stessi le discuteranno in Consiglio Comunale. Quindi se non ci sono interventi in merito e se non ci sono nulla sulle varie eventuali, io dichiarerei la commissione chiusa. Grazie a tutti e buonasera.